yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è martedì ed è 17 gennaio del 2023. Questa è Yesterday's Papers, rubrica che va in onda tutti i giorni feriali, dunque da lunedì al venerdì, su Radio Grad, Radio Sonar, Radio Quarantena, Radio Sherwood e in FM attraverso le frequenze di Radio Ciroma per quanto riguarda la provincia di Cosenza. È possibile altresì riascoltare questo podcast e tutti i precedenti anche tramite le app delle radio, in particolare quella di Radio Grad, e se invece preferite utilizzare l'internet consueto trovate tutto l'archivio su GeminiNetwork.it, di cui queste radio di cui ho parlato fanno parte. Dunque, adesso non c'è poco da dire, ma la notizia di ieri è abbastanza scontata. Dopo tanti anni, dopo tanti decenni, 30 anni di latitanza, è stato finalmente arrestato Matteo Messina Denaro, l'ultimo dei grandi boss della mafia, se volete, più sanguinaria, di vecchio stile, ecco, potremmo dire, quindi appartenente in qualche maniera, al passato, per quanto avesse un'importanza notevole anche nel presente. E come tutti un po' immaginavamo, non è stato arrestato alle Bahamas o in un remoto villaggio dell'Amazzonia brasiliana, bensì, immaginate un po', a Palermo, nella clinica dove si era recato per curarsi. E se tra l'altro, come immagino, avete avuto la possibilità di vedere la sua foto più recente, ecco, non ci voleva un grande esperto per riconoscerne la similarità con le ultime, che del resto nel frattempo erano state diffuse anche a mezzo stampa, quindi disponibili da anni per tutti e tutte. Sicuramente una buona notizia, questo non c'è dubbio, ma non bisogna illudersi, questo invitiamo sempre a farlo, poiché se il governo tenta di cavalcare, come già fatto nel passato anche nel caso di Provenzano, questo arresto ovviamente conosciuto, come era già appunto quello di Rino, quello di Provenzano, ormai le testimonianze sono abbastanza evidenti e univoche in questo senso, anche in questo caso probabilmente è stato fatto tutto quanto a orologeria. È evidente che Matteo Messina Denaro, ricordiamo, di Mazara del Vallo, stesse probabilmente nei paraggi ormai da tanto tempo, lo sapevano un po' tutti in Sicilia e probabilmente anche le autorità. Ma quello che più ci interessa appunto è non già entrare nelle maglie dell'operazione militare che ha visto appunto questo arresto eccellente, bensì cercare un po' di sviscerare quale possa essere il significato politico. Allora, la mafia sicuramente ha innanzitutto una ramificazione finanziaria tale per cui questo fronte sanguinario, di cui Totò Riina probabilmente era il capo, era quello che preferiva mettere le bombe, mettere a soqquadro, come diceva lui, l'intero paese, ormai un po' si sta affievolendo, addirittura l'utilizzo, diciamo, di esplosivi, di stragi e di spargimenti di sangue di diverso tipo, livello, insomma, sono cose che sono state anche un po', diciamo così, tra virgolette, vietate dai nuovi capi della mafia. La mafia è un'azienda la più importante d'Italia, che fattura miliardi e miliardi, che le nostre grandi imprese si sognano, ovviamente con la complicità di istituzioni, colletti bianchi, insomma, che adesso rappresentano degli architravi di tutta l'attività mafiosa. Ricordiamo che un po' la mafia non è più una questione siciliana, la si può rappresentare ancora così cinematograficamente, ma i soldi veri li fa lì dove ci sono i soldi, e dunque nelle piazze finanziarie ormai di tutto il mondo. E ovviamente la compravendita di droghe pesanti, insomma in particolare cocaina e eroina, rappresentano la fonte di liquidità prediletta per tutta l'organizzazione mafiosa, ma non solo. Quello che in tutto ciò ci fa a meno piacere è che il governo abbia, diciamo, acriticamente un po' cavalcato, come dicevamo prima, questo arresto, poiché sappiamo bene la matrice di questo governo, le connivenze estremamente pericolose e mai smentite con fasce del neofascismo, non già dell'attuale presidente, che per una ragione prevalentemente di natura anagrafica non può appartenere a questa storia che sto per parlare, ma per altri che invece si sa e si è detto tante volte abbiano avuto rapporti con tutto quel mondo dell'eversione nera che tanto sangue ha fatto scorrere nella cosiddetta stagione delle stragi, ma in realtà nel tentativo controrivoluzionario di bloccare ciò che di buono era stato creato dalla classe subordinata, almeno a partire dagli anni 60. E per parlare di questo cominceremo da una cosa molto recente, un discorso che abbiamo sempre reputato assai efficace, che è quello di Scarpinato, che non leggeremo nella sua interezza, ma nella parte che riguarda proprio i rapporti tra neofascismo e mafia. Il 26 ottobre al Senato, quando si è insediato di fatto il governo a guida Fratelli d'Italia, Scarpinato legge un discorso, come dicevo prima, molto interessante. Stralciamo la parte finale e lo leggo testualmente. Lei, signora Presidente, e la sua maggioranza politica non siete l'alternativa all'establishment, come attesta anche la composizione della sua squadra di governo e la crescente condiscendenza dei palazzi del potere nei confronti del suo governo. Siete piuttosto il suo ultimo travestimento che nella patria del gatto pardo consente al vecchio di celarsi dietro le maschere del nuovo, creando l'illusione del cambiamento. Voi siete storicamente e resterete le espressioni dell'interesse del padronato, e quanto la sua dichiarata intenzione di mantenere una linea di fermezza contro la mafia, mi auguro che tale fermezza sia tenuta anche nei confronti della pericolosa mafia dei colletti bianchi, che va a braccetto con la corruzione, anche se mi consenta di nutrire serie perplessità al riguardo, tenuto conto che il suo governo si regge sui voti di una forza politica che ha tra i suoi soci fondatori un soggetto condannato con sentenza definitiva per collusione mafiosa, che mai ha rinnegato il proprio passato e che grazie al suo rapporto privilegiato con il leader del partito continua a mantenere tutt'oggi una autorevolezza tale da consentirgli di dettare legge nelle strategie politiche in Sicilia. Perplessità che si accrescono tenuto conto dell'intenzione anticipato dal neo ministro della giustizia di tagliare le spese per le intercettazioni, strumenti indispensabili per indagini in tale materia, di abrogare il reato di abuso d'ufficio e di dare corso a una serie di iniziative che hanno tutta la caratteristica di limitare i poteri di indagine della magistratura nei confronti della criminalità dei colletti bianchi. Noi siamo le nostre scelte, onorevole Meloni, e lei ha scelto da tempo da che parte stare, certamente non dalla parte degli ultimi, non dalla parte della Costituzione e dei suoi valori di eguaglianza e giustizia sociale, non dalla parte dei martiri della resistenza e di coloro che per la difesa della legalità costituzionale hanno sacrificato la propria vita. Beh, mi sembrava molto efficace, però è chiaro che il lavoro di Scarpinato come magistrato si lega ad altri lavori precedenti e tutti, indipendentemente dalla fonte, riescono, soprattutto nel periodo compreso tra il 1968, quindi sostanzialmente dall'inizio dei movimenti, dell'inclinazione del piano dei rapporti di forza più favorevole verso la classe subordinata, ecco, quindi dal periodo che viene chiamato erroneamente, come dicevo prima, stragista, per nasconderne la entità politica, cioè una reazione da parte di mafia politica legata alla P2 e neofascismo, appunto, a un rischio di rivoluzione o qualcosa del genere. Ebbene, ed è così che dai tutti gli atti processuali, incluse le pubblicazioni che sono venute dopo, ci fa piacere in particolare ricordare un testo uscito di recente, che è La piovra nera di Roberto Fagiolo, Oltre al patto, più conosciuto di Sigfrido Ranucci, ebbene, emerge la relazione molto forte tra mafia e golpe borghese del 1970, in cui evidentemente i rapporti non solo militari ma anche ideologici furono molto forti, e soprattutto quello che è meno conosciuto, che uscì fuori dal rapporto Peri del 1970 76 in cui si fa esplicito riferimento a questo legame. Lo leggiamo testualmente. Il vicequestore di Trapani, dunque, nel 1977, relazionando sui fatti che avvenivano in Sicilia, conclude dicendo: da quanto su esposto si deduce che è esistita ed esiste una potente organizzazione dedita alla consumazione di sequestri di persone con richiesta di prezzi di riscatto di diversi miliardi per fini eversivi, i cui promotori mandanti dei sequestri vanno ricercati negli ambienti politici delle trame nere e in ambienti insospettabili. Oltre alla consumazione dei sequestri è stata realizzata anche la cosiddetta strategia della tensione, con tentate stragi ed omicidi di persone rappresentativi, tra i quali quello in danno del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, atti a creare criminosamente lo scontento generale, il caos, eccetera, eccetera. Insomma, oltre a questo abbiamo tanti altri casi, si parla della mano appunto dell'artificiere Pietro Rampulla, militante di Ordine Nuovo e artificiere di Capaci, la strage di cui tutti oggi si riempiono la bocca, ovviamente dimenticandosi della matrice importante di colore nero fascista, neofascista, così come di Paolo Bellini all'interno della strage di Bologna, quindi alcuni anni prima, l'Italicus, addirittura il D19 di Palermo, ricorda sempre il rapporto Peri, che andò a sbattere sulla Montagna Longa e che molti attribuirono invece proprio a un attentato da parte della mafia insieme all'estrema destra, e infatti il risultato, ricorda appunto questo rapporto, fu un balzo in avanti dell'MSI. Concludiamo, scusate se siamo andati un po' lunghi, ma le citazioni ci hanno portato via un po' più di tempo del solito, aggiungendo alla celebre frase di Impastato: la mafia è una montagna di merda, anche il fatto che insieme a neofascismo e nuove tendenze del capitale diviene ancora qualcosa di più pericoloso, che si sta lentamente cristallizzando nella vita economica e politica internazionale. Buona giornata a tutti e a tutte, a risentirci a domani.
Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.